domenica 28 settembre, la Domenica dei Libri. Trasmissione divisa in due parti oggi. Nella prima parte sarà nostro ospite Emanuele Trevi, che per Solferino pubblica Mia nonna e il conte, nuovo capitolo narrativo in cui lo scrittore si misura con le questioni della memoria e della possibilità stessa del racconto. Nella seconda parte con Simon Levis Sullam presenteremo un libro recente uscito per Baldini e Castoldi, Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza, di Peter Beinart, in cui il giornalista e saggista americano riflette sui possibili effetti sul mondo ebraico della guerra a Gaza. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, è il 28 settembre, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, prima puntata della nuova stagione e bentornati all'ascolto della Domenica dei Libri. Una divinità tirannica appartenente al temibile, indomabile, antichissimo ceppo calabrese, perspicace, volubile, testarda, capace di leggerti un pensiero nella testa prima ancora che tu stesso l'avessi formulato. Così è descritta Peppinella, la madre della grande madre, la nonna mediterranea, protagonista dell'ultimo romanzo di Emanuele Trevi, Mia nonna e il conte. Peppinella regna, diciamo, incontrastata, una casa grande affacciata sul mare con un giardino, due ancelle che l'assistono, Delia e Carmelina, è custode della storia, delle tradizioni familiari, è impermeabile in qualche modo al trascorrere degli anni, convinta del proprio infallibile giudizio. Nella vita di Peppinella a un certo punto entra il conte, che è un altro ottantenne, studioso di storia borbonica, che nelle sue passeggiate per il paese chiede di passare per il giardino di Peppinella. Da qui nasce un rapporto affettuoso, tardivo ovviamente, che culmina poi con l'invito di Peppinella ad una festa di matrimonio tra aristocratici dalle parti di Eboli. Allora, una storia scarna di eventi, scarna di colpi di scena, scrive in questo romanzo Emanuele Trevi, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Emanuele Trevi, tra i suoi romanzi, Qualcosa di scritto, Due vite e La casa del mago. Allora, vorrei partire da una cosa. In questo romanzo scrivi spesso, ripeti spesso una cosa, cioè quanto sia difficile rappresentare davvero la storia e quindi la vita di qualcuno. Mi sono segnato un paio di cose. Per esempio, a un certo punto scrivi: i lettori esigono un attendibile e rivelatore concatenarsi di eventi, mentre io, cioè tu che scrivi, dici: non ho da offrire loro che la mia meraviglia e la mia ammirazione. In un altro momento scrivi: le nostre storie sono misere tracce sbiadite nella polvere del tempo. Appunto, è difficilissimo cogliere ciò che è stato e chi in qualche modo non è più. Invece tu continui a farlo, l'hai fatto in Due vite, l'hai fatto nella Casa del Mago. Ecco, perché?
Beh, diciamo che a un certo punto un prosatore come sono io, arrivato alla fine di avviandomi verso la fine di una storia che racconto, mi rendo sempre conto che rispetto allo standard di richiesta romanzesca, no? Cioè di richiesta di situazioni narrative, di elementi di identificazione, la mia prosa, come quella di altri scrittori, è un po' povera. Cioè deve ricorrere ad altre cose, deve ricorrere appunto al fatto di offrire delle altre cose, per esempio nel mio caso di offrire ritratti di persone che ho conosciuto bene, ma che diventino così interessanti da dare l'illusione al lettore che non le ha conosciute di riconoscerle. Questo è il gioco fondamentale che mi interessa. Scherzosamente mi rendo conto che, dato che gli scrittori, gli editori giustamente scrivono romanzo su qualsiasi cosa che non sia proprio in versi pubblicano, allora dentro il libro dico: beh, scusate se, perché ci sono delle persone, soprattutto dei lettori semplici, che anche con simpatia, no? Degli amici che mi dicono: ho letto il tuo libro, però non succede niente, no? Allora, è un po' un gioco che faccio con, non tanto con le persone che gli piacciono, perché io poi non è che sono l'unico al mondo a scrivere delle prose miste, diciamo, tra saggistica, memoria, figuriamoci, pieno il mondo. E questo genere è sempre un po' accusato, no, della famosa letteratura che si guarda nell'ombelico, oppure non ci fai, oppure dicono delle cose sempre, non so, perché non scrivi come Elroy? Ma io adoro Elroy,
Grazie.
tanto è, non ho cazzo, manco parlare bene l'inglese, come faccio? Allora faccio, ognuno trae vantaggio non solo dai suoi modesti talenti, direi, ma proprio da quello che non sa fare. Io, ad esempio, devo, ormai ne ho scritti una quindicina, proprio i miei libri da un'incapacità di immaginazione. Se un bambino mi chiede raccontami una favola, io vado nella mia libreria, cerco le favole di Andersen, leggo, che ne so, La regina delle nevi, forse la più bella favola del mondo, e gliela racconto. A patto di non essermela dimenticata nel frattempo, questo è il mio livello di capacità inventiva. Ma non so manco raccontare una barzelletta. Se uno mi dice, spara, non mi ricordo nulla delle prerogative dello storyteller. Allora, che cosa succede? Che quella cosa mi ha orientato profondamente, oserei dire molto di più di quello che sapevo fare. Così come a mio parere l'ottusità collabora molto con l'intelligenza, cioè a dare forma a un mondo interiore collaborano sia quello che capisci di questo mondo che quello che non capisci. Insomma, io anche quando mi capita di incontrare gente giovane, apprendisti stregoni, diciamo, alle scuole di scrittura, dico sempre: la letteratura forse è l'unico campo del sapere in cui noi possiamo procedere con quello che sappiamo fare e con quello che non sappiamo fare.
Insomma, leggendo questo romanzo, appunto, mi sono chiesto: ci deve essere qualcosa in
Appunto, chiamiamolo
particolare?
romanzo.
Mi sono chiesto: ci deve essere qualcosa?
Adesso, se l'editore mi ascolta, si dispera perché
No,
dice:
vabbè, ma
con queste
penso che lo facciano.
domande se la prende, guarda, se la prende sia con me che con te in Radio Popolare, perché dice: ma insomma, di che è avvincente in qualche maniera. Però
No,
io spero che
no,
sia
no, no, ma
diverso.
è avvincente. Però mi sono chiesto, ci deve essere qualcosa in particolare per te nello stimolare la tua voglia di ipotizzare la vita o la storia o una storia di qualcuno?
Beh, indubbiamente tutti gli esseri umani sono irripetibili, no? Quindi tutte le vite. Perché come vede una persona un mondo? Non la vedrà nessuno. La vita è come un sogno, no? Nessuno può sognare il sogno di un altro e nemmeno può, anche a parità di condizioni. Pensiamo, no, quanti fratelli nati dagli stessi genitori, educati nella stessa maniera, addirittura che hanno ereditato i vestiti, uno è intelligentissimo e l'altro è un cretino, uno è buono e l'altro è cattivo. Lo vediamo continuamente questa cosa qua. Cioè, a un certo punto l'individuo si forma con un largo margine di imprevedibilità. E all'interno di questa cosa che è generale, che potrebbe portare diciamo, a rendere possibile scrivere un libro su qualunque essere umano, e forse è quello che chiamiamo Dio, è quello che scrive i libri su tutti noi, capito? Però io mi sono orientato, dato che non avevo la possibilità di scrivere, non so, 10 miliardi di libri, su quelle persone che ho conosciuto e che mi sembra che abbiano portato fino a un punto di evidenza estrema, la loro originalità, cioè il loro interpretare i dati della vita radicalmente alla loro maniera. E questo anche non tacendone i difetti, non, cercando di non fare mai a agiografie. Tant'è vero che mi chiedo sempre, dopo tanti libri e tante cose, ma se io incontro in paradiso queste persone, spero in paradiso, cosa diranno di me? Mi ringrazieranno, mi daranno un bel calcio nel sedere se si può fare in paradiso, perché magari ho anche raccontato, che ne so, che bevevano o che erano goffi o che amavano le persone sbagliate. Però per me l'ammirazione è sempre qualcosa che si accompagna, diciamo, a delle dosi di non dico sarcasmo perché sarcasmo è proprio brutto umanamente, ma di ironia, di affetto per la cosa buffa o sbagliata che facevano, di compassione, insomma.
Senti, questa madre della grande madre, cioè la nonna sostanzialmente, è creatura soprattutto mediterranea, cioè che appartiene in particolare a quel mondo, cioè le cui caratteristiche sono come dire, inevitabilmente legate a quella cultura, a quella storia, a quelle tradizioni, a quei luoghi.
Beh, diciamo che il culto della Grande Madre, questo culto neolitico che attraversa, proprio, che accomuna le regioni del bacino del Mediterraneo, è un dato, no? Poi una sacrosanta antipatia collettiva nei confronti del patriarcato, che come sappiamo, no, è una categoria molto, molto discussa, molto rifiutata oggi, soprattutto dai giovani, ha portato un po' in auge l'idea del matriarcato. Io oppongo ironicamente che in realtà poi il nonnarcato è una dimensione appunto non studiata, non esiste, insomma, la mia invenzione. Però mi sembra che soprattutto io vengo dal meridione, questo non so se lo scettro lo detenga la nonna, queste famiglie, no? Centripete, chiassose, che sono le famiglie meridionali, e che addirittura la mamma, in qualche maniera, nonostante la sua importanza simbolica e effettiva nella vita reale, sia quasi un progetto di nonna ancora, cioè che la sua realizzazione piena diventa
Essere
dell'essere
nonna.
nonna, quindi avere garantito il cemento, insomma, della stirpe, della genealogia per più di una generazione. E quindi mi azzardo così scherzosamente a contrapporre a due categorie forti filosoficamente, storicamente, no? Pensa quanta roba è stata scritta sul patriarcato, sul matriarcato. E così, un'idea del tutto, come potrebbe esserci un'idea nel Zeviro di Savinio, insomma. Niente di pesante teoricamente, che però rimanda a una verità. Adesso che è uscito il libro, delle persone, tante persone che l'hanno letto mi stanno dicendo: ma sì, è proprio vero, è la nonna la regina delle famiglie. Molte nonne, quando faccio firmacopie, mi dicono: è vero, sai, io ho trovato la mia piena realizzazione come nonna, cioè una cosa, un'idea nata scrivendo, poi vedo che sta trovando un riscontro nella. Non dico nella realtà, perché figuriamoci, la realtà è una cosa fin troppo complessa da evocare, ma proprio nella sensibilità, nell'immaginazione dei lettori e nella loro esperienza, insomma.
Vorrei tornare alla questione del romanzo, no? Che dicevi, anche perché appunto la suspense qui è come dire, viene creata non tanto da appunto da come finisce la storia, ma da come la storia è raccontata. Tra l'altro tu poi fai riferimento invece a forme in cui come dire, la storia diventa qualcosa di appassionante. Appunto tua nonna, insomma le signore che erano con lei guardano Dynasty, no? In cui la storia si
Quale
rifà.
Beautiful, che è anche
Beautiful,
peggio.
ecco. No, beh, però in cui è vero, no? Non c'era bisogno, come lo scrivi, no? Non c'era bisogno di sapere quello che era successo prima, perché la capacità era tale nel raccontare una storia e come dire, con tutta una serie anche di archetipi, no? Di narrativi, che appunto poi la storia procedeva da solo. Però mi sono chiesto, tu a un certo punto fai una nota, dici, parli della tua antipatia per il romanzo, però dici, non riesco ad andare oltre il romanzo, ecco perché.
Perché il romanzo è una specie di pianta carnivora che poi assorbe tutti gli altri saperi. Io sono rimasto un pochino il mio. E quindi io da giovane volevo scrivere un libro contro il romanzo, no? Che però sarebbe stato un libro, diciamo, di critica alla prevalenza del romanzo, la prevalenza che non è tanto culturale ma commerciale nel sistema dei generi letterari. Rispetto anche ai tempi della mia giovinezza, mi sembra sempre più dilagante. Però poi uno non sa dove prenderla questa. Di solito quando decido di scrivere un saggio lo scrivo, non sono mai venuto a capo, tantissimi appunti su questa cosa, perché poi in generale noi non facciamo altro che leggere romanzi. Io adesso sto leggendo questo meraviglioso inedito di Céline, Londra, che
Sì.
cosa la nostra conoscenza del mondo è veicolata per chi legge, è veicolata da romanzi che hanno un'impronta decisiva. Quindi rimangono delle cose soggettive. Io credo una cosa. Ecco, ho fatto l'esempio di Céline, ma potrei fare anche l'esempio di scrittori contemporanei, perché io sono tutto tranne che un passatista. Ecco, per esempio, che ne so, il romanzo appena pubblicato da Emmanuel Carrère, cioè, qual è il criterio? Il criterio è quello di un'impronta personale, cioè quel libro esiste solo perché esiste quella persona. Quindi in qualche maniera è la conseguenza di un'esperienza della vita. Quando invece io mi trovo di fronte a un prodotto narrativo buonissimo, ma che potrebbe avere scritto anche un'altra persona, e io tendo a non dargli più di tempo. Quindi so, adesso si è parlato moltissimo negli scorsi mesi del giorno dell'ape di Murray. Murray è uno scrittore di serie A. Indubbiamente, non so se sei presente, se
Sì,
ti è
sì.
capitato di scoprire. Ma a un certo punto, dopo 150 anni, c'è questa famiglia fatta benissimo, no? La figlia, insomma, c'è anche dei bei personaggi. A un certo punto ci ho visto molto sapere, molta tecnica letteraria, e ho pensato, se questa persona non era implicata nella sua scrittura, ecco, quello mi dà fastidio. Cioè, mi dà fastidio l'idea di uno scrittore che produce una serie di libri, una bibliografia, no? Indipendentemente dalla sua. Invece, secondo me, i libri finiscono perché noi moriamo, quindi quello che hai dentro dei libri rimanda all'immagine del vivente, no? Al vivente che si dibatte nelle sue paure, nel suo non capire, come accennavamo prima, eccetera. Allora, ecco, un libro di Céline potrebbe averlo scritto solo Céline, cioè, indubbiamente, e non è lo stile, perché lo stile è imitabile, quello che non possiamo imitare è la vita degli altri. Allora, ecco, diciamo che il romanzo ben fatto, spesso il romanzo di genere, mi annoiano perché non arrivano. Non è che mi annoiano, non credo che di avere così tanto tempo e così passione per la lettura da poter essere giustificato il mio sforzo semplicemente perché una cosa è fatta bene. Non me ne importa niente. Per me la vera letteratura è fatta male, approssimativa, è piena di contraddizioni, stendhaliana, non ho una. E quindi sì, per me è un dischetto, però vedi, te ne parlo perché siamo in clima di amicizia, eccetera. Poi alla fine tutto questo non mi sembra, come dichiaro anche in quella nota spiritosa del libro, di non avere gli strumenti culturali per descrivere bene quello che vorrei e quello che non mi piace. Per cui a un certo punto ci ho rinunciato, mi oriento così. Ecco, adesso ti faccio un altro esempio: ecco, Petrolio di Pasolini, quello poteva scriverlo solo Pasolini. Per usare una metafora di Philip Roth, io vedo nella letteratura una macchia umana, una specie di sindone, no? Qualche cosa che lo scrittore imprime su una superficie, in quanto essere umano irripetibile. Quando prevale invece un dato tecnico di storytelling, di totale separazione, che poi in fondo è un modello anche di certe avanguardie, no? Quel modello impersonale, quel saggio che secondo me ha avuto un'influenza nefasta su tutto il secondo Novecento di Roland Barthes, che si intitolava La morte dell'autore. Ecco, io sono all'esatto contrario dell'idea avanguardistica della morte dell'autore. È proprio una cosa che mi ripugna.
Perché mi sembra che la letteratura invece sia la maniera in cui noi riferiamo, rendiamo partecipi gli altri, quindi condividiamo il nostro smarrimento. Quindi che me importa a me se è un libro è bello? Non me ne frega nulla, non ha, preferisco godermi un tramonto bevendo un aperitivo, passeggiare, non me ne importa nulla. Me ne può essere importato quando ero un apprendista, allora volevo capire cosa andava di moda, ma insomma si è rapidamente esaurito questo tipo di interesse, insomma. E penso che il favore, che non è un grande favore di mercato, però che libri come appunto quelli di Carrère, quelli di Knausgård, quelli di Annie Ernaux, mi ci metto anche io come ultimo, questi sono scrittori maggiori da me. Dipende dal fatto che appunto ci sono dei lettori a cui interessa questo carattere che potremmo chiamare spiritosamente quasi di referto, no? Della letteratura più che la costruzione di qualcosa di cui in fondo una serie TV ti dà l'esatto equivalente, diciamo.
Allora, proprio un'ultima cosa, proprio di questo che dicevi, tu dici non c'è un sistema, a un certo punto me lo sono segnato, scrivi non c'è un sistema per separare la memoria dall'immaginazione, no? Dici la nostra vita è un miscuglio irreparabile di cose che crediamo di ricordare e di cose che crediamo di aver dimenticato. Quindi, in qualche modo, come dire, la verità poi del romanzo, della storia che tu racconti, anche per il fatto che, come dire, chi racconti spesso alla fine è inafferrabile, davvero. Ecco, la verità quindi è quella macchia di Philip Roth, macchia umana a
Beh,
cui facevi
appunto,
riferimento.
quello che rende impossibile attribuire a qualcun altro quelle parole. Questo è un carattere che è molto. Poi è chiaro, c'è una parte di apprendistato in ogni genere che ti insegna a aderire al codice letterale, perché il codice letterale deve essere riconoscibile, se no il gioco estetico non funziona. Quindi, diciamo che se io dico i miei libri devono assomigliare a me stesso, non faccio un gesto di protervia prometeica, perché io so benissimo quanto bisogna concedere all'immaginazione del lettore, quanto è una cerimonia far entrare la letteratura una cosa fatta soprattutto dai lettori, a differenza di qualsiasi altra arte. Nella letteratura conti tu che ti immagini mia nonna non avendola conosciuta, non io che ho scritto. Quindi è proprio diversa, cioè non voglio dire superiore, però la letteratura funziona con quello. Quindi insomma, l'artigianato è molto importante. Però, appunto, io non ho una, per stare proprio alla lettera della tua domanda, non ho una preferenza di libri, magari sarebbe molto ingenuo. Da ragazzino, dicevo, mi piacciono più i libri basati sulla memoria che sull'immaginazione, no? Quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, ma era troppo ingenuo, era semplicemente un orientarmi, perché in realtà non è vero. Pensa all'apertura di quel meraviglioso ciclo che è i sette romanzi di Harry Potter. Quanta autobiografia c'è lì con quel ragazzino che vive con due zii dementi, il cugino grosso, adesso non so più di ciccione, però insomma, no, quello là che è un coglione terribile, eccetera. Quanta esperienza umana di J.K. Rowling. E quindi il mio criterio, sì, ecco, per esempio, la saga di Harry Potter avrebbe potuto scriverla solo J.K. Rowling, eppure piena di luoghi comuni del fantasy, della letteratura gotica, quello che vuoi, dell'horror, eccetera. È fittissimo di luoghi comuni, però questa grandissima scrittrice, che secondo me dovrebbe avere il premio Nobel, perché ha ripristinato un fatto che la nostra civiltà stava perdendo. Che è quello degli adulti che leggono le cose ai bambini. E purtroppo non avrà mai il premio Nobel e se lo merita, perché è cretina, scrive sui social. E quello è un è un gesto stupido che uno scrittore non dovrebbe fare mai, che gli è costato molto perché ha delle idee balzane che gli vengono in testa e le scrive. Quindi, se, però, a mio parere, è la più grande di tutti noi. Questo non mi impedisce di adorarla. E ecco, ti faccio l'esempio di quello che meno ti potresti aspettare, no? Di un'idea personale. Mentre invece, ecco, stare a fare la parte della, se è più onesta la memoria o l'immaginazione, mi è capitato di dire adesso in uno di questi incontri che si faccio per il libro, rispondendo a una domanda del pubblico, che mi sembra che sarebbe come stabilire tra la memoria e l'immaginazione che cosa è più onesto, come se è più onesta l'andrangheta o la camorra. Nel senso che sia l'immaginazione che la memoria sono cognitivamente dei processi di falsificazione del vissuto e della realtà impetuosi, che dipendono dall'inconscio, dipendono dalla nostra costante tensione a boicottarci. E quindi andiamo molto calmi con queste cose, insomma.
Allora, mia nonna il Conte Solferino è stato nostro ospite, il suo autore Emanuele Trevi. Grazie ancora, ciao.
Grazie, 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 viva Radio Popolare.
Ciao, grazie. Many's the time I've been American Tune, Paul Simon. And many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. Just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant. So far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. High up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. For we come on the ship they call the Mayflower. We come on a ship that sails the moon. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Questa è stata la settimana del riconoscimento dello Stato palestinese da parte di alcuni paesi, dalla Gran Bretagna, alla Francia, al Canada, all'Australia. E questa è stata la settimana delle manifestazioni dello sciopero in Italia per Gaza. Il dibattito e le polemiche si sono infiammate e si infiammano sempre di più, tra le altre cose sull'uso del termine, per esempio genocidio. Un'enorme scritta "Stop al genocidio" è apparsa sul palcoscenico della Scala al termine del Bolero di Ravel, con i ballerini del corpo di ballo e i lavoratori del teatro che sventolavano bandiere palestinesi. Non ci sono ovviamente solo le questioni, diciamo così, più drammatiche, urgenti, quelle che riguardano in particolare la sorte di migliaia di persone che rischiano di essere cacciate dalle loro case palestinesi. C'è la sorte di circa 40-50 ostaggi che restano nelle mani di Hamas. C'è la questione della possibilità o meno che uno Stato palestinese possa davvero sorgere. Al momento sembrano possibilità piuttosto esili. Ci sono però appunto problemi di più lungo periodo, tra questi la tenuta democratica dello Stato di Israele e quello che sta succedendo e che succederà all'interno del mondo ebraico, non soltanto a questo punto israeliano, dopo Gaza. Il tema affrontato in un libro di Peter Benhart, Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza, pubblicato da Baldini e Castoldi. Del libro ha parlato in un articolo molto interessante che è apparso sul Domani Simon Levis Sullam, a cui do il benvenuto in studio. Buongiorno Simon.
Buongiorno, grazie al vostro invito.
Simon Levis Sullam insegna storia contemporanea, è uno studioso di storia contemporanea, insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il suo ultimo libro per Feltrinelli è I fantasmi del fascismo, le metamorfosi degli intellettuali italiani nel dopoguerra. Si è occupato anche, tra l'altro, molto di antisemitismo. Allora Simon, vorrei iniziare da chi ha scritto questo libro, no? Che è un saggista americano, giornalista, cresciuto in Sudafrica. Lui mi pare che sia nato però negli Stati Uniti, è l'ex editor di The New Republic, oggi è editorialista del New York Times, insegna tra l'altro giornalismo a CUNY. Allora, Simon Benhart è cresciuto però in Sudafrica, cioè che probabilmente lo ha messo nelle condizioni di capire meglio anche quello che sta succedendo. Allora, innanzitutto raccontiamo qualcosa di questo studioso, di questo intellettuale, e qual è il punto di partenza quindi di questo saggio?
Sì, credo che in effetti la biografia di Benhart, il suo profilo, siano uno dei punti di partenza, una delle chiavi essenziali dell'interesse del suo libro, che è raccontato in prima persona, cioè un'analisi della vicenda in corso, della tragedia di Gaza, del 7 ottobre, della questione palestinese, come si è sviluppata dal 1948 in avanti, e poi della ritorsione dello Stato ebraico nei confronti dei palestinesi di Gaza. E il punto è che Benhart è un ebreo che porta la kippah, e quindi un ebreo religioso, che ancora si identifica con la tradizione religiosa ebraica, ma che ha messo in discussione radicalmente il proprio iniziale sionismo, il proprio attaccamento a Israele, che era caratterizzato da posizioni acritiche e diciamo puramente in qualche modo fideistiche. E certamente anche la sua radice sudafricana, gli anni della prima giovinezza spesi in Sudafrica ancora dell'apartheid, e il ripensamento di quella vicenda, che naturalmente ha al centro la questione dell'apartheid e poi della sua cancellazione e della sua messa in discussione, ma penso anche al percorso della Truth and Reconciliation Commission, cioè quel percorso di analisi e ricostruzione delle vicende dell'apartheid che ha caratterizzato la fuoriuscita del Sudafrica da quell'esperienza, ha messo Benhart nella posizione appunto più riflessiva e più consapevole di alcune laceranti questioni che riguardano anche la storia di Israele e in parte lo sviluppo del sionismo.
Ecco, allora, proprio da questo, il punto di partenza del saggio è in qualche modo quello della narrazione vittimistica, vittimaria, no? Come scrivi tu anche nel pezzo per il Domani, che è diventata in qualche modo preponderante nella storia ebraica. Verrebbe a dire anche comprensibilmente, no? Considerate le persecuzioni e poi quanto successo con la Shoah. Detto questo, questa narrazione prevalente, secondo Beinart, ha finito per avere effetti profondi poi su quanto successo a partire dal 1948.
Sì, la questione è il racconto che si è sviluppato delle vicende ebraiche anche nella memoria ebraica, in parte nella memoria dell'Occidente, che ha poi accolto questa narrazione, che riguarda appunto la centralità delle persecuzioni degli ebrei nella storia dell'Europa e del mondo. Questa centralità e questa rilevanza è indubbia, l'antisemitismo e prima l'antigiudaismo di matrice cristiana, cattolica e protestante sono un dato storico, ed è un dato storico naturalmente incontestabile la tentata distruzione degli ebrei d'Europa e i milioni di vittime che essa generò, ma questo tipo di narrazione ha poi, secondo molti storici dell'ebraismo stesso, ha finito per offuscare la storia ebraica più in generale, che non è fatta solo di storia delle persecuzioni, e poi in Israele e di riflesso anche nella diaspora ha prodotto una posizione prevalentemente vittimaria e vittimistica, cioè un racconto delle vicende anche dell'oggi solo in termini di persecuzioni subite, senza una soluzione di responsabilità, in particolare per quanto riguarda la storia dello Stato ebraico, rispetto alle violenze che anch'esso in quanto Stato ha esercitato. Quindi uno dei problemi è nel momento in cui l'ebraismo, che è storicamente diasporico attraverso i secoli, diviene Stato, esso genera e diventa nazione, e il risultato e lo sviluppo di idee anche di stampo nazionalistico, esso diventa a propria volta violento. Violento poi nel contesto certamente complesso e intricato del Medio Oriente, che è anche quello di tipo coloniale, postcoloniale, con tutte le complessità e contraddizioni di quel contesto. E ecco, c'è poi la questione dell'uso strumentale che, ecco, ad esempio, sì, Netanyahu ha fatto, insomma, di questo racconto, ecco, incluso il racconto dell'Olocausto.
Ecco, scusa se interrompo, poi questa, come dire, questa narrazione vittimistica e vittimaria, come dire, hai scritto tu, diventa... Che sicuramente poi esplode con Netanyahu, però come dire, non è nuova, cioè si afferma sempre di più a partire dagli anni 60, diciamo da Eichmann, dal processo Eichmann in avanti, e poi come dire diventa davvero costruttiva, strutturale oggi.
Sì, è a lungo presente più in generale nella storia ebraica, come dicevo, tant'è che si è parlato di la versione lacrimosa della storia ebraica anche da parte di grandi storici dell'ebraismo novecentesco che l'hanno messa in discussione, ma con la nascita di Israele e le vicende ad essa collegate, sempre più la classe dirigente israeliana ha atteso a sviluppare anche questo elemento vittimistico per legittimare se stessa sul piano etico al limite, soprattutto con i governi della destra e con l'ultimo ventennio segnato dalla presenza di Netanyahu e dei suoi seguaci e di altri ministri, facendo di questo paradigma appunto un elemento centrale, strumentalizzandolo per attirare l'attenzione su se stessi, per autolegittimarsi e per legittimare anche addirittura l'uso da parte propria, il proprio uso della violenza, l'uso della violenza da parte dello Stato ebraico. E questo è riemerso, diciamo, tragicamente con il 7 ottobre, che è stata una violenza, certamente immane, probabilmente la più grave verso il popolo ebraico in generale dopo la Shoah, 1200 morti in un giorno, nell'attacco di Hamas nel sud di Israele, ma quella storia è stata immediatamente inserita dentro la vicenda persecutoria del popolo ebraico, è stata inserita in una vicenda appunto che risale alla Shoah, della Shoah stessa e dell'Olocausto, costantemente evocato da Netanyahu anche nei contesti internazionali, si è fatto un uso strumentale, e questo serve a legittimare l'autodifesa e di fatto la politica aggressiva, violenta e xenofoba di Israele.
Mi sembra, tra le cose che il libro mette in evidenza, è anche il carattere, come dire, sempre più suprematista, quindi razzista, assunto da istituzioni, assunto dallo Stato ebraico in questi anni?
Sì, questo è un problema decisivo, diciamo, perché nel 2018 Israele ha, diciamo, ha ratificato a livello parlamentare questo documento, questa legge fondamentale che definisce Israele come Stato ebraico, dando una superiorità di fatto alla componente ebraica maggioritaria sul piano culturale, linguistico, religioso e dei diritti, e ponendo in una posizione esplicitamente subordinata, ciò che non era formalmente in precedenza, i palestinesi e anche al limite la lingua araba, la cultura dell'Islam e via dicendo. Israele non ha una costituzione, ma con questo documento si è autodefinita in modo esplicito uno Stato ebraico, e questo ha delle inevitabili ed è voluto in chiave suprematista, di affermazione di una superiorità, di una specificità. Ora, ogni nazione e nazionalità nasce da uno specifico nella fase dei nazionalismi ottocenteschi, della formazione delle nazioni europee. Il problema è quando questo elemento di nazionalità, che include tradizioni religiose, culturali, eccetera, viene definito e assunto come elemento esclusivo. A lungo i politologi hanno parlato proprio in Israele, di Israele come di una democrazia etnica, quindi uno Stato che sì, era democratico, ma che riconosceva i diritti democratici solo alla componente ebraica. Questo è vero in buona parte ed è stato in qualche modo ufficialmente riconosciuto da questo documento, che potrà avere, avrà e sta avendo delle conseguenze nella storia di Israele e del Medio Oriente.
Allora, senti Simon, un'ultima domanda, in qualche modo poi esco anche dal libro, e come dire, che riguarda anche più, per esempio, te, insomma, hai fatto attività anche politica, intellettuale in questi mesi, in questi anni, purtroppo, no, di guerra. Per esempio con Mai Indifferenti, no? Questo gruppo ebraico, sì, che si batte contro l'occupazione e contro la guerra. Ti faccio una domanda che riguarda le comunità ebraiche, per esempio italiane, no? Che impatto sta avendo secondo te la guerra, per esempio il peso di un termine terribile, che però ormai è usato sempre più spesso e sta diventando, adesso a prescindere da quello che uno pensi o meno, è entrato nel lessico collettivo, cioè appunto, lo raccontavo l'altro ieri, mi pare fosse l'altro ieri, comunque un paio di giorni fa, in Scala è apparsa un'enorme scritta stop al genocidio con i ballerini, molti di questi sono appunto ragazzi, senza una particolare, tra l'altro, come dire, formazione politica, come poteva venire negli anni 70, il pubblico che applaudiva. Insomma, sono temi, insomma, forti e drammatici per gli ebrei fuori da Israele. Ecco, secondo te che cosa sta succedendo? Che impatto sta avendo questo sulle comunità ebraiche italiane?
Ma credo che la domanda sia importante e che colga, diciamo, un passaggio drammatico più in generale nella storia della coscienza ebraica in Occidente. Già 15 anni fa la filosofa ebrea americana Judith Butler ha parlato rispetto a Israele e la diaspora ebraica di strade che si separano, che divergono, cioè di una separazione esistenziale e radicale tra i destini delle due comunità, quella dello Stato ebraico e quella dell'ebraismo diasporico. In realtà le comunità istituzionali, penso anche a quelle italiane, ma non solo, cioè gli organismi ufficiali di rappresentanza del mondo ebraico che ricordiamolo in Italia è di fatto da solo circa 30.000 persone, quindi è una vera minoranza, benché vivace e piuttosto visibile, soprattutto in questo frangente, queste hanno mostrato un notevole conformismo e un sostegno acritico, almeno nelle loro espressioni ufficiali, verso lo Stato di Israele. Allo stesso tempo, sia in Italia che negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Gran Bretagna e altrove, sono emerse delle voci molto critiche che si definiscono ebrei contro il genocidio o che mettono in campo la propria ebraicità per criticare le politiche dello Stato ebraico, per criticare la guerra a Gaza nelle sue dimensioni più atroci e in generale per criticare l'oppressione del popolo palestinese. Sono voci che sono stati presenti ben prima del 7 ottobre che hanno sempre criticato Israele, almeno dal 1967 in avanti, con la guerra dei sei giorni, l'occupazione della West Bank e di Gaza. Io stesso in qualche modo ne faccio parte. In condizioni normali non userei la mia identità ebraica in chiave, diciamo, politica, perché è un'identità completamente secolarizzata, ma lo faccio per richiamare l'attenzione sul fatto che esiste appunto un pluralismo di posizioni nel mondo ebraico. Ad agosto abbiamo promosso con un gruppo di intellettuali ebrei italiani, tra cui Carlo Ginzburg, Elena Janecek, Anna Foa, Roberto Saviano ed altri, un appello che ha chiesto il riconoscimento dello Stato palestinese quando i primi passi in questo senso si stavano muovendo a livello internazionale, e anche ha riconosciuto come legittimo il fatto che da più parti si parli di genocidio. Non sta a noi stabilire la perfetta aderenza di questo termine alla situazione attuale. Ormai ne parlano studiosi, sia scrittori israeliani come David Grossman, sia studiosi come Omer Bartov. La parte di Bartov, della riflessione di Omer Bartov, che ha scritto da storico dell'Olocausto e dei genocidi, questo è un genocidio, la parte più importante della sua riflessione ha anche a che fare con il fatto che stiamo in un passaggio di paradigma in cui appunto il termine genocidio rivolto allo Stato ebraico, il semplice fatto che, semplice si fa per dire, il primo ministro israeliano sia oggi chiamato di fronte a un tribunale all'Aia con l'accusa di genocidio, segnano una spaccatura e una ferita probabilmente non marginabile e definitiva nella coscienza dell'ebraismo e tutto sommato del mondo, certamente non solo di Israele. E quindi essere ebrei oggi, ci dice Beinhardt, essere ebrei dopo Gaza significa anche interrogarci su questo passaggio e su tutto quello che può voler dire e vorrà dire anche in seguito. Allo stesso tempo credo che noi dobbiamo continuare a guardarci dall'uso politico dell'accusa di genocidio rivolta agli ebrei, cioè il momento in cui la parola genocidio diventa uno slogan che viene rovesciato addosso a chiunque abbia un qualche collegamento con Israele, vero o presunto, o anche solo con il mondo ebraico, così come un'analogia stringente che sembra elegante e lacerante, ma non ha vero fondamento storico, tra quanto avviene a Gaza ed Auschwitz. Anche se si trattasse di genocidi, sono genocidi diversi, diciamo, le dinamiche dei genocidi sono sempre diverse, come per tutti gli eventi della storia. Ecco, anche da queste analogie troppo facili dobbiamo guardarci, perché esse risultano moralistiche e risultano alla fine pericolose. Quindi c'è anche un'etica del discorso a cui credo dobbiamo tornare, pur interrogandoci su quello che sta avvenendo e su tutte le sue tragiche implicazioni.
Allora, ricordo il libro di Peter Beinhardt, Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza, sono 192 pagine, lo pubblica Baldini e Castoldi. Grazie davvero a Simon Levi-Sullam.
Grazie a voi.
E questa era l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!